Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere punk rock, carcere blues rock, carcere garage rock ed art rock, carcere indie, carcere dance alternative rock. La scorsa settimana eravamo in California e sfrecciavamo insieme a Duane Peters su quello skate che lui cavalca fin dai lontani anni 70 del secolo scorso. Oggi quel secolo lo afferriamo dall'inizio. La storia da cui partiamo è una storia criminale di altri tempi.
All'inizio del XX secolo, nel gennaio del 1900, quel criminale di altri tempi venne al mondo. Era soprannominato Three Fingers a causa di un incidente avuto da ragazzino nel quale aveva perso due dita della mano destra. Per vergogna o discrezione teneva nascoste le tre dita rimaste indossando in pubblico un guanto bianco.
Three Fingers con la legge ha avuto un rapporto decisamente complicato, un gangster di prim'ordine affiliato alla banda di Al Capone. La sua carriera penitenziaria ebbe inizio nel carcere di Joliet in Illinois a causa di una rapina e la galera dalla quale Jack Blues viene rilasciato all'inizio del film The Blues Brothers. Dopo la sua chiusura vi fu girata la prima stagione della serie televisiva Prison Break. Un'altra e ben più antica serie TV di Untouchables aveva ritratto proprio lui, il fuorilegge soprannominato Three Fingers.
La storia malvivente di Three Fingers è proseguita negli anni senza interruzioni né pentimenti. Mandato a svernare per qualche tempo nell'ospedale criminale di Chester, torna nuovamente al suo primo amore, la prigione di Joliet. Simula di essere sulla via dell'onestà e ottiene la libertà condizionale, ma viene arrestato a Kansas City per un'altra rapina. Dopo un anno esce dal carcere per venire arrestato nuovamente in una casa di appuntamento. È sospettato di essere a capo di una banda di 8 criminali che avevano svaligiato una banca per una refurtiva di $80,000. 3 testimoni lo accusano di aver sparato a un poliziotto durante la fuga, uccidendolo.
Le denunce si susseguono. Il tesoriere del famoso teatro McVicker di Chicago si rivolge alla polizia sostenendo che Three Fingers gli abbia svaligiato la cassa per un totale di $10,000. Il guanto bianco sarebbe la prova inconfutabile del suo coinvolgimento. Un testimone lo identifica come uno dei rapinatori di una banca. La rapina gli avrebbe fruttato ben $18,000. Il giorno dell'arresto viene trovato in possesso di 2 pistole. Ritorna nella prigione di Joliet. La commissione anticrimine di Chicago lo aveva dichiarato nemico pubblico. Muore sul campo di battaglia criminale poco più che trentenne. Un vero gangster di altri tempi.
Una settantina di anni dopo, ecco di nuovo che c'era una volta un certo signore che portava lo stesso nome del nostro gangster. Non parliamo del soprannome Three Fingers, ma proprio del nome anagrafico. Questo secondo signore non è un criminale e possiede tutte e 10 le dita. Gli servono per suonare. Il suo nome è Jack White. Suonava nel duo degli White Stripes, attivo dal 1997 al 2011. Il 13 dicembre del 2003, Jack White ha incontrato un uomo. Era il frontman di un'altra rock band statunitense, anch'essa attiva dal 1997 al 2011. La storia delle due band è fortemente legata. Sicuramente lo è stata quella sera, legata da pugni, percosse e perfino sputi.
Siamo nel Magic Steak, un locale di Detroit. In ogni rissa vi è un aggressore e un aggredito. Il secondo, se non eccede nella reazione, viene assolto per legittima difesa. Nella nostra storia l'aggressore è Jack White, come l'omonimo Three Fingers. Anche lui ha subito l'onta dell'arresto. Tuttavia, con le sue poche ore trascorse in una stazione di polizia, non può certo aspirare a competervi quanto a carriera delinquenziale. Viene arrestato e accusato di aggressione aggravata e percosse. Il 9 marzo 2004 si dichiarerà colpevole davanti ai giudici.
Siamo felici che la verità sia finalmente stata detta e che la giustizia abbia prevalso, affermano i componenti dell'altra band, quella dell'uomo aggredito. Jack White lo avrebbe colpito al volto più volte, non disdegnando di sputargli. Evitò il carcere, ma venne condannato a pagare una multa di $500, cui si aggiunsero le spese processuali. Non ne smise tuttavia di accusare l'altro uomo di aver messo in piedi una grande sceneggiata, guardandosi bene dal pulirsi il sangue rappreso dalla faccia prima di aver posato per i fotografi.
Ma chissà se lui aveva tempo per ascoltare queste accuse e se era nel frattempo distratto da tutt'altre faccende. E infatti, incredibilmente, proprio in quel 9 di marzo del 2004, mentre Jack White si dichiarava colpevole di averlo aggredito, usciva, era proprio quel 9 marzo 2004, il secondo album in studio della sua band. I brani erano tutti quasi interamente suoi. Il suo nome è Jason Stolzheimer. Il titolo dell'album è Pawn Shop Heart. Da qui ci ascoltiamo Not That Social, loro sono i Von Bondies.
Siamo con i Von Bondies in questa puntata di Jailhouse Rock, band nata nel 1997, inizialmente solo da Jason Stolzheimer, sul quale abbiamo aperto questa puntata, e dalla chitarrista Marcy Bolen. Solo 3 gli album in studio pubblicati, di cui il primo prodotto proprio da Jack White, quel Jack White degli White Stripes, che poi lo ha preso a pugni e a sputi e poi si è dichiarato colpevole e per questo ha dovuto pagare una multa. I Von Bondies sono stati in tour con i White Stripes e poi ne hanno ovviamente subito l'influenza, e il secondo album sul quale abbiamo aperto è stato il più grande successo. Il primo album era stato prodotto proprio da Jack White. È uscito nel 2001 il titolo di questo album, quindi Jack White credeva in loro, credeva nei Von Bondis, credeva in Jesuel Stolzheimer. Il titolo è Lack of Communication, è da qui che ci ascoltiamo It Came From Japan. Japan, siamo ancora con i Von Bondis in questa puntata di J-Laws Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. È un po' di tempo che si sente sui giornali il refrain sulla nuova generazione di giovani che in qualche modo sarebbe diversa dalle generazioni passate, episodi di bullismo, comportamenti scolastici non impegnati come erano impegnati quelli di appunto due generazioni fa, e commenti che dai padri arrivano verso i figli. Giancarlo Visitilli insegna lettere a Bari, tiene da vari anni sulla Repubblica di Bari una rubrica che si chiama In Cattedra, potete immaginare di cosa si occupa. Ha scritto nel 2012 per Einaudi un bel libro dove raccoglie alcuni pezzi di questa rubrica, il titolo è E la felicità prof. Nei giorni scorsi è uscito un suo articolo sul Manifesto che parlava appunto di questo tema e che sosteneva che questi problemi partono da una crisi pedagogica, prima di tutto del modello scolastico, ma non solo. Noi siamo contenti di avere con noi qui a J-Laws Rock Giancarlo Visitilli, buongiorno.
Buongiorno a voi. Sì, nel senso che la preoccupazione rispetto a questi ultimi episodi è la vedrei da un punto di vista molto più generale. Parlavo di questa crisi pedagogica che è in atto da diversi anni, dove la figura innanzitutto genitoriale, per poi arrivare nella scuola, docenti, presidi e quant'altro, non hanno più quell'autorevolezza di cui tanti parlano, ma in realtà è incrementata dal fatto che nessuno più crede nell'educazione. E quindi un paese che ha dismesso la scuola, che non crede più nella scuola come un luogo deputato alla crescita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, è chiaro che fa crollare un sistema.
Sì. Senti, ma in che modo c'è una responsabilità, diciamo, anche della politica in questo, che ha perso, come dire, la sua funzione anche questa educativa, in qualche modo di avanguardia di un sistema sociale?
Io non penso solo alla politica come ai politici. La politica la facciamo anche noi insegnanti, noi genitori. Quando non c'è più, c'è un discredito, un voler non credere più in quello che è il fatto educativo, è chiaro che prima parlavo appunto di sistema, fa venire meno i principi fondamentali di un paese. Per cui quando parlo di la responsabilità della politica, la politica davvero la facciamo anche noi educatori a 360 gradi. È chiaro che poi se il politico del Parlamento funge anche lui come cattivo modello, come cattivo esempio rispetto a comportamenti non consueti rispetto in Parlamento ci sono i bulli, cioè studenti che mi raccontano che determinati comportamenti che avvengono in classe, che per fortuna vengono ogni giorno alla luce, li si vede ogni giorno quasi in TV perché avvengono in Parlamento, e quindi qui c'entra anche la politica, ma qua parlo di una politica con la P minuscola, se mi permette.
Senti, noi qui in questa è una trasmissione radiofonica da tanti anni curata dall'Associazione Antigone, che è un'associazione che si occupa, diciamo,
Mi conosco benissimo, sì.
Di carcere. Proprio nella scorsa puntata parlavamo delle carceri minorili, che noi di Antigone, come per le carceri per adulti, visitiamo continuamente, ben conosciamo, dove abbiamo ragazzini dai 14 anni in su, e noi di Antigone proponiamo un modello a vocazione esclusivamente educativa e non punitiva, non repressiva per le carceri minorili. La risposta di molti insegnanti è una risposta spaventata, perché dicono: ma questi ragazzi non ci stanno ad ascoltare, voi non capite, vengono da tutto un altro mondo. Allora, tu anche insegni in un contesto difficile, qual è un consiglio che puoi dare a questi operatori?
Allora, innanzitutto andare non sugli interessi, come si suol dire, cioè partire dagli interessi dei ragazzi. Non sono per niente d'accordo. Certo, gli interessi devono essere di entrambi, perché anche per me diventerebbe una pena stare in classe, non avere stimoli. Per cui ho sempre inteso la classe come luogo, un ring, in cui tu sei illuso ogni mattina di andare a dare delle cose ai ragazzi. In realtà torni arricchito, perché anche loro ti lanciano cazzotti e quant'altro. Nel senso che è una sfida quella di interessarci vicendevolmente. Non sono per niente d'accordo con chi intende la scuola, il carcere, o per esempio io faccio esperienza di una mia cooperativa con minori a rischio, questo termine orrendo. Sono contro l'idea della punizione. Cosa vuoi che serva, per esempio, in questi giorni, quei ragazzi bulli, allontanati dalla scuola, bocciati? Certo, ci deve essere un qualcosa che li faccia capire, ma da un punto di vista educativo il fallimento della scuola, là chi è stato bocciato non sono soltanto quei ragazzi, sono pure i loro educatori, se mi permetti.
Sì, infatti abbiamo visto nei scorse 3 settimane, 4 settimane, sembrava che dopo l'emergenza migranti fosse arrivata l'emergenza ragazzini, matti, professori violenti e così via. Ma in realtà la scuola è una scuola, ovviamente, che, come dicevi te, è la rappresentazione della società, non è che la scuola è dell'iperuranio. Allora, come si può alla società e all'opinione pubblica fare un racconto di tipo diverso e spiegare che, per esempio, la bocciatura dei 2 ragazzini di Lucca, decisa addirittura in conferenza quasi stampa 2 mesi prima rispetto alla fine dell'anno, è appunto una bocciatura di tutti noi? Come lo spieghiamo alla gente?
Lo spieghiamo col fatto che denunciando, per esempio, delle realtà tristissime del nostro paese. Non so quanti sanno che chi fa il mio mestiere, per esempio, oggi nel proprio percorso di studi, per esempio, non fa neanche un esame di psicologia. Questo non significa che chi fa gli esami di psicologia capisce come si educa, come si sta in classe, ma coadiuva. Cioè, nell'ambito della formazione di chi fa il mio mestiere, ma in generale di chi fa l'educatore, come è concepibile l'idea che tu non possa neanche cimentarti un minimo con l'idea della psicologia, della pedagogia? per cui è diventato tutto sterile, a partire dalla formazione di chi deve fare poi il formatore. E quindi la scuola si allontana sempre più dalla vita delle persone. Io credo che tutti i fenomeni, da quello del bullismo, come altri fenomeni che riguardano, viene questo termine adesso, penso ad alta voce, uno scoppiamento, cioè gli insegnanti che non ce la fanno più, è perché la scuola come istituzione è sempre più distante dalle nostre vite, non interessa i ragazzi, e quindi io, piuttosto che riformarla, queste continue non riforme di ministri che non sanno che caspita di odore c'è nelle nostre aule, devono partire dai contenuti, perché se io non tengo gli studenti intorno dei contenuti che li affascinino, che gli dia l'idea della meraviglia, della bellezza della cosa, mi dite perché dovrebbero starci a sentire? Cioè, potrebbero prendersi dei libri da soli, potrebbero fare tutto da solo, la scuola non attira più, perché è distante dalle loro vite, ma anche dalla mia vita di insegnante. Ecco perché scoppiamo. Metti che siamo sottopagati, tra l'altro, e quindi è chiaro che tutto questo è una catena continua, è un cane che si morde la coda, insomma.
Giancarlo, noi ti ringraziamo per queste parole, ti lasciamo alla tua scuola e grazie per essere stato con noi qui a Jailhouse Rock.
Grazie a voi, grazie.
Ciao, ciao, a presto. Ciao. E noi torniamo alla musica dei Fonbondis. Nel febbraio del 2009 esce il terzo e ultimo album in studio della band, il titolo è Love, Hate and Then There's You, un disco che si è fatto attendere a lungo, 5 anni lo dividono dal precedente, prima di uscire c'erano stati vari falsi allarmi, doveva essere pubblicato già nei mesi precedenti, la critica non lo ha apprezzato particolarmente, il pubblico aveva nel frattempo quasi dimenticato il gruppo, dopo il successo del disco precedente che aveva attirato sulla band molte attenzioni, ma questo album vale comunque la pena di ascoltarlo. Questa è la prima traccia, arriva This Is Our Perfect Crime.
Cause I'm noticed, and chances are the crowds will go.
is our perfect crime. Siamo ancora con i Fun Bondies in questa puntata di Jailhouse Rock, ma adesso noi entriamo in carcere, lo facciamo con il giornale radio dal carcere che, come sapete, senza filtri né censure, è realizzato da redazioni di detenuti e quindi ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Quando gli inglesi si indignano. Martedì 24 si è disputata l'andata di semifinale di calcio tra Liverpool e Roma. I soliti imbecilli hanno trasformato, come spesso accade, uno spettacolo in una tragedia, dove un tifoso inglese si trova tuttora in coma. L'episodio, sicuramente da condannare, ha scatenato gli inglesi. Vergogna Italia, e questa è una delle frasi usate. Come se loro fossero immuni da episodi del genere. Forse si sono dimenticati dei 39 morti italiani nella tragica finale di Heysel, proprio contro Liverpool. Tutto questo mentre il mondo si sta indignando per come gli inglesi hanno trattato il caso del piccolo Arthur. Speriamo che nella partita di ritorno ci sia un po' di buonsenso, perché lo sport deve unire e non dividere. Prova ne è il fatto che dopo la partecipazione della Corea del Nord alle Olimpiadi invernali di Seul, la pace dopo più di 60 anni appare più vicina. Gino Rebibbia, Roma.
La legalità a Ostia. Ho letto un articolo su Repubblica del 22 aprile che il re di stabilimenti balneari di Ostia Lido è stato intercettato telefonicamente dagli inquirenti dell'antimafia, dove lo stesso imponeva agli iscritti delle associazioni Asso Balneari, di cui lui è presidente, l'acquisto di alcuni prodotti favorendo ditte fornitrici. E chi si è rifiutato è stato cacciato dall'associazione. Nel corso delle indagini è anche emerso che in alcuni suoi stabilimenti balneari o spiaggia libera attrezzata sono stati commessi abusi edilizi, ma ancora sono aperti, mentre ad altri concessionari, comuni mortali, per molto meno gli è stata revocata la concessione demaniale. Allora mi domando, la legge della legalità come mai per i potenti non viene applicata? O forse non è uguale per tutti? Roberto Rebibbia, Roma. In the place I know the
best. Dance and shout then. Aperte altre possibilità di lavoro in carcere. È prevista la prova d'arte per occupare il lavoro interno al carcere. A Piazza Colonna, del carcere di Rebibbia, è sorta un'iniziativa lavorativa come commesso al coffee shop. Sarà inserita una persona con certificato di tossicodipendenza aggiornato e previa domandina della direzione della propria sezione. Logicamente questa è una fake news. Peppe, Rebibbia, Roma.
Il PM Roberto Staffa è stato condannato a 12 anni in primo grado. Non sarebbe opportuno riaprire i processi gestiti da lui dal 2010 alla sentenza che lo condanna? Considerato che si è trovato a giudicare processi di notevole importanza e siccome un giudice dovrebbe essere il custode dell'imparzialità e giustizia, non mi sembra che nell'arco della sua carriera abbia rivestito questo ruolo, come dettato dalla legge a cui è sottoposto. Pertanto chiediamoci se ora di rivedere come, in che modo venga amministrato il potere giudiziario in Italia. Massimo Rebibbia, Roma.
Saluto gli ascoltatori dal Polo Universitario di Torino. Oggi parliamo del tema del lavoro. A vario titolo e per le più svariate ragioni finisce per toccare buona parte dell'umanità. Quanto tempo è stato dedicato a questo argomento da illustri pensatori che, specialmente a partire dalla prima rivoluzione industriale, hanno speso anni della loro vita per studiare a fondo le implicazioni che esso comporta nel contesto del nostro tessuto sociale. Una folta schiera di economisti, giuristi, politici e sociologi sono stati chiamati tempo per tempo a cimentarsi su questo difficile banco di prova, oppure vi ci si sono dedicati perché spinti da stimoli individuali o passioni personali. No, Questo tema è tanto importante, di così vasta portata da trovare grande attenzione ed ampia tutela nelle carte costituzionali oggi adottate da molti paesi, e l'Italia non fa certo eccezione. Chiedo a Giuseppe, studente di giurisprudenza del Polo Universitario, quali siano le sue considerazioni al riguardo.
Se per buona parte della popolazione attiva l'aspetto lavorativo rappresenta una serie di realizzazioni e di soddisfazioni di carattere personale che si riverberano inevitabilmente sul più generale contesto sociale, a partire dall'autostima e dall'autosufficienza economica, esiste un microcosmo chiamato pomposamente popolazione detenuta, dove il lavoro assume un significato molto più profondo, strettamente legato alla riconquista della libertà personale, del quale cercheremo qui di seguito di fornire qualche spiegazione. In questa sede tralascerò volutamente la modesta componente lavorativa svolta all'interno degli istituti penitenziari da un numero peraltro esiguo di detenuti, per concentrarmi sull'importanza della possibilità di ottenere un lavoro esterno. Questo molto spesso costituisce per i reclusi il presupposto indispensabile per lasciarsi le sbarre dietro le spalle.
Ecco, cerchiamo di focalizzare l'attenzione degli ascoltatori su questo aspetto. A chi si può rivolgere la persona privata della libertà personale per soddisfare queste necessità?
Il requisito fondamentale per l'ottenimento di benefici previsti dalle attuali normative è rappresentato dalla possibilità di poter dimostrare al tribunale di sorveglianza competente le capacità reddituali che consentano al detenuto di provvedere alle proprie necessità personali. Unitamente al luogo abitativo, l'impiego costituisce solitamente fattore determinante nella decisione del giudice. Il percorso che deve compiere il detenuto, che rientri nei termini previsti per poter accedere ai benefici previsti dalla legge, è spesso irto di ostacoli e si snoda attraverso l'intervento degli educatori ministeriali, purtroppo in perenne carenza di organico, che svolgono il loro incarico nelle carceri, e dei volontari che prestano la loro assistenza all'interno degli istituti penitenziari. Solo partendo da questo punto d'inizio egli potrà avviare la procedura che lo condurrà al raggiungimento del traguardo prestabilito. Per noi studenti del Polo Universitario, l'area educativa, in collaborazione con fondazione ed associazione, ha messo a punto dei programmi finalizzati al nostro reinserimento sociale. L'impiego ottenuto mediante l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dagli organi sopracitati deve tuttavia essere considerato come base di partenza e non come punto d'arrivo. Siano essi contratti di assunzione temporanea, le cosiddette borse lavoro, oppure proposte lavorative di altra natura, queste soluzioni devono essere interpretate come un trampolino di lancio verso incarichi professionali più soddisfacenti. Con i migliori saluti da Giuseppe e Roberto, studenti del Polo Universitario di Torino.
GRC, il giornale radio dal carcere, grazie a tutti i detenuti e alle detenute che ci lavorano, e grazie ai volontari che coordinano le redazioni e rendono possibile questo prodotto di informazione davvero particolare. E adesso arriva la nostra cover band, la band di Bollate, con la loro interpretazione dei Von Bondis. Come sempre si presentano da soli, ed è dunque a Milano che io lascio il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jealous Rock, come sempre dalla splendida sala musica del quarto reparto. Quest'oggi una cover dei The Von Bondis con Poison Ivy. Il gruppo ormai lo conoscete, Daniel al basso, Robbie Rock alla batteria, che è riuscito a sopravvivere a questa cover, con un po' di ossigeno ce l'ha fatta. Nicola e Mario alle chitarre, Luca è venuto a trovarci, è rientrato prima, si annoiava a stare fuori, quindi ha detto ciao che vado a trovare i ragazzi. Un saluto anche da parte di Angelo, che adesso non è qui con noi. Ci ha abbandonato per queste orette, ci ha lasciato qui soli, soletti, in questa sala musica. E niente, un saluto a Susanna e Patrizia, i nostri amici della RSA, i nostri amici dell'Istituto Einaudi. Io saluto Martina. Daniel, vuole salutare?
A qualcuno?
Bravissimo, Daniel. Ok, un saluto a tutti i radioascoltatori e ci sentiamo alla prossima cover.
Ciao, ciao a tutti, ciao. I saw her hands, hands tighter. I got her too. I got her poison heavy.
poison heavy, poison. Hey, hey. To my ear, every finger, every minute, something comes between me and you. What's a friend? What's a friend? I tell because of you. Poison heavy, poison heavy, poison. Hey, hey.
Ed ecco appunto la nostra cover band, i Fombondes reinterpretati in galera, chissà, vorremmo farli sentire questa reinterpretazione a Jason Stollsteimer. Adesso noi sentiamo la voce dell'ergastolano. Sì, lui è un ergastolano perché ancora entra in carcere tutte le notti, ma di giorno finalmente ha la possibilità di una vita libera. L'ergastolano Carmelo Musumeci.
Quando durante il giorno sono felice, non riesco a non pensare, con tristezza, ai miei compagni murati vivi, senza nessuna speranza. E sto pensando di lottare con più forza contro il carcere a vita, perché tutti dovrebbero avere una seconda possibilità. Forse qualcuno la sprecherebbe, ma altri no. Per questo non bisognerebbe buttare via le chiavi per nessuno. E oggi ho ricevuto queste parole da un detenuto con problematiche di tossicodipendenza che mi hanno amareggiato, perché posso fare ben poco per aiutarlo. Caro Carmelo, qui sto passando le pene dell'inferno. È un carcere cattivo, con regole molto rigide, e mi sto mettendo nei casini, collezionando denunce e rapporti disciplinari. Da tempo chiedo continuamente un trasferimento per avvicinarmi a mia madre, che è ammalata, ma non c'è nulla da fare. Cosa devo fare? Tu mi puoi aiutare in qualche cosa? Perché alcuni secondini mi minacciano pure di botte. Ti prego, dimmi cosa devo fare per non subire minacce dalle guardie, perché sono molto stanco di questo, e non solo.
Grazie a Carmelo Musumeci, alle sue parole che davvero sanno sempre comunicare molto. Ancora dal disco Love, Hate and Then There's You ci ascoltiamo Only to Haunt You.
Most
Only to Haunt You, siamo ancora con i Von Bondis in questa puntata di Jailhouse Rock.
In questa puntata in cui abbiamo parlato del punitivismo fuori dal carcere, di questa cultura punitiva che pervade tutti i gangli della vita sociale e che quindi ha colpito nell'ultimo mese anche il discorso pubblico intorno alla scuola. E vedete come gli operatori in generale della vita sociale, i giudici se parliamo di giustizia, i presidi se parliamo di scuola o i professori, quanto siano influenzati dal discorso pubblico, quanto siano influenzati dai media, quanto siano influenzati dalla pressione. Tant'è che a Lucca si decide così di sospendere, quasi sospendere e bocciare in un consiglio di classe, che è una sorta di consiglio di classe che diventa, è strano che non sia stato fatto da Vespa direttamente, due ragazzi che si erano resi rei di fatti molto brutti, antipatici, offensivi nei confronti del prof. Ma se non è la scuola capace di trattarli con lo strumento che più faticoso, quello che prende tempo, pedagogico, dove non è detto che quei ragazzi non avrebbero dovuto essere bocciati. Questo non è il punto. Probabilmente sì, questo lo decideranno i prof, ma lo avrebbero dovuto decidere nel silenzio di un consiglio di classe avvenuto per tempo, senza la pressione pubblica, senza il ministro che interviene per dire lei che andavano bocciati. È come una cultura punitiva che colpisce tutti e che deve essere, deve avere la rappresentazione plastica di una sorta di grande talk show televisivo. E questo ovviamente non fa bene a niente, non fa bene a nessuno, e sappiamo e sappiate che la stessa cosa avviene anche nelle aule di giustizia. Tante decisioni, prese o non prese, dipendono dal fatto che per giorni e giorni se ne parla sui giornali.
E noi torniamo, siamo in chiusura di trasmissione, torniamo alla musica dei Von Bondis per un ultimo brano che riusciamo ancora ad ascoltarci insieme. Torniamo al disco Pawn Shop Heart, il disco maggiormente riuscito del gruppo, siamo al 2004, come abbiamo già detto. Questo brano è uscito anche come singolo ed è stato il primo grande, forse il maggiore successo della band. Ci ascoltiamo Come On Come On. trasmissione Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato alla band dei Von Bondis. Scriveteci durante la settimana a diretta @jailhouserock.it. Se volete ascoltarci in podcast potete farlo attraverso il sito www.jailhouserock.it e seguiteci anche su Facebook, perché ci trovate anche lì. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché accade a volte purtroppo che in carcere qualcuno venga anche suonato. Jailhouse Rock torna puntuale tra una settimana esatta, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Il nostro ringraziamento va a Ivana Marrone, a Marianna Lorusso per la regia. Un saluto e l'augurio di una buona settimana da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.
Jail. Prison that was down there began to wear.